E buonasera a tutte e tutti. Questa qui è Radio Onda Rossa 87.9, ondarossa.info. Questa qui è Entropia Massima e è lunedì 12 febbraio. È finito, sta finendo il carnevale, domani è martedì grasso e siamo per entrare appunto in quaresima e quindi fratelli e sorelle all'ascolto, compagni e compagne all'ascolto, siete pronte per una nuova puntata di Antropologica. E dopo una settimana dove ci siamo dovuti fermare, adesso ricominciamo con tutti i lunedì. E vi ricordo che Entropia Massima è un mega contenitore di... fino a poco tempo fa era stato prevalentemente di scienze dure e di estrattivismo dei dati, insomma di tecnologia, automazione, insomma di volto, diciamo, soprattutto a scienze e tecnologia. Così invece da quest'anno abbiamo introdotto un nuovo formato, abbiamo una nuova ospite che è appunto l'antropologia, con la trasmissione antropologica che è proprio quella che verrà oggi fra 5 secondi. E quindi niente, lascio la parola a questo punto a Miriam per la trasmissione e noi andiamo avanti.
Grazie Lorenzo e benvenute a tutte e tutti. Questo è il quarto appuntamento con Antropologica, come dicevi. Per chi avesse perso la trasmissione dell'8 gennaio può trovare il podcast su Radio Onda Rossa, su ondarossa.info, ascoltarlo e magari dirci cosa ne pensa chiamandoci allo 06 49 17 50. Vediamo se vi rispondiamo oggi, vediamo se abbiamo tempo, perché la puntata è veramente ricchissima e densa. Allora, l'antropologia che incontriamo oggi è quella che si è dedicata alla sessualità e all'affettività degli adolescenti e anche dei preadolescenti. E ne parliamo con la collega e antropologa nonché amica Nicoletta Landi, che conosceremo tra poco, che ci raggiungerà tra pochino. Si tratta di un campo disciplinare meticcio, direi, che si contamina con altre scienze umanistiche, altre scienze sociali e anche biomediche, che interroga i corpi in crescita e le loro rapide e davvero costanti metamorfosi, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la loro costruzione sociale e culturale, quindi come camminano, come parlano questi adolescenti, come si vestono, come si approcciano e anche come si relazionano agli altri da sé, oltre che a se stessi e così via. Ancora, l'antropologia che incontriamo oggi è una disciplina che riflette, ma non solo riflette, che cerca anche di gestire le implicazioni di potere legate a dinamiche di genere. Interpella le pratiche sessuali e anche la salute sessuale, come per esempio la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, la contraccezione, la riproduzione o la sua interruzione, l'amore. Lorenzo, questa antropologia convoca l'amore e con queste pratiche riflette e lavora quindi sul piacere e sul consenso, ma non lo fa soltanto su un piano meramente teorico di studio e di ricerca dunque, ma anche a un livello molto molto pratico, vale a dire che stiamo parlando di conoscenza, scienze e di tecniche che si applicano, cioè che si possono applicare nei contesti sociali abitati da questi giovani sapiens, quindi nelle scuole, nei consultori, insomma nei servizi dedicati a quest'età. Ma non voglio anticipare troppo. Per introdurre Nicoletta Landi ho scelto un pezzo che mi piace assai, La Femme di Barbara Pravi, che è un'artista francese di origini serbe e iraniane.
Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe, ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions, comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non, qui a décidé ce qu'est la femme. Un bouton de rose à main de flamme, aucun des deux ou bien tout à la fois, la femme, la femme, la femme. Ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups, dedans mes veines, le sang qui bout, mes rages, mes colères, mes dégoûts, qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne, comme si on n'était pas fini. femme, la femme. Plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux, mes seins, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme.
Eccoci tornati ad Antropologica, io sono Miriam e siamo su Radio Onda Rossa 87.9 e oggi abbiamo al telefono con noi da Bologna, se non sbaglio da Bologna, Nicoletta Landi. Nicoletta,
ciao,
sei a
carissima.
Bologna, vero?
Sono a Bologna, con il cuore sempre un po' sparpagliato, ma con questo corpo a Bologna.
Come stai? Grazie per essere qui con noi.
No, grazie a te perché mi hai fatto una delle presentazioni più belle, dense, ricche,
dai,
guarda, quindi ti ringrazio tantissimo.
È sempre troppo buono per te.
Dai, no, adesso immeritata.
Allora, Nicoletta è un'antropologa, una cara e carissima collega oltre che amica ed è consulente e formatrice sui temi dell'educazione affettiva e sessuale.
Già.
Allora, io, diciamo, la prima domanda mi ha messo un po' in difficoltà con te, per cui io ho fatto una bella cosa, Nicoletta. Io ho tratto da un articolo prezioso che hai pubblicato nel 2022 delle tue parole, che mi sono sembrate veramente esemplificative per iniziare a parlare del lavoro che svolgi. Tu dici,
oddio, okay.
No, ma sono veramente, no? Allora, tu dici, mi ritrovo a parlare di eiaculazione femminile, non binarismo di genere, preservativi che vanno usati correttamente, prima volte e prime baci, genitori e insegnanti che non ti capiscono, seni che non crescono o che non crescono mai abbastanza e peni che sono già pronti a misurarsi con aspettative schiaccianti. Spesso mi chiedo, dici, divertita e stremata, è antropologia quella che sto facendo? Ma come sono finita a parlare di sesso a orde di adolescenti dall'ormone impazzito e a rispondere alle loro preziose e strampalate domande condividendo con loro risate, emozioni, dubbi e silenzi? Ecco, Nicoletta, ma che antropologia è mai questa? Raccontaci.
Siete passati dalle scienze dure all'antropologia voluttuosa.
Hai
dei
capito?
Fluidi corporei, capito?
No, raccontaci. Guarda, perché qui, insomma, l'introduzione, ecco, abbiamo creato tutta una serie di aspettative, altro che schiaccianti qua.
Esatto, sì, allora, insomma, a parte gli scherzi, mi ritrovo molto ancora oggi a distanza di tempo in questo pezzo che tu hai letto. Quella che io faccio, che ho fatto, diciamo, quotidianamente per gli ultimi anni e che spero comunque di continuare a fare anche nei prossimi, è un'antropologia di fatica, nel senso bello del termine. È un sapere inteso proprio come sguardo interpretativo, ma anche proprio come pratica, che mi ha portato a lavorare con ragazzi e ragazze, con persone giovani, soprattutto per quanto riguarda, come si diceva anche prima, la promozione del benessere affettivo e sessuale. Quindi è un'antropologia che prende a piene mani, sporcandosele, no, queste mani, in quelle che sono le dinamiche affettive, interpersonali, di persone giovani e giovanissime che stanno affrontando, no, quel percorso di mutamento che è l'adolescenza. L'antropologia, insomma, ha sempre o spesso raccontato di mutamenti di status, di età, e quindi di percorsi fluidi, e niente, no, almeno al mio sguardo, è così fluido quanto l'adolescenza, no? Quindi questo momento di sospensione, di profondissimo mutamento che davvero attraversa corpi spesso trascurati o controllati da un mondo adulto che non sempre ne riconosce il valore. Quindi la mia è un'antropologia dell'educazione, è un'antropologia che si mescola, no, come dicevi tu, in un meticciato con altri saperi, e che ha l'obiettivo di ascoltare, di dare valore e di co-costruire, no, di proteggere gli spazi formativi ed educativi destinati o che comunque coinvolgano le persone adolescenti, in particolare su temi così delicati e così potenti allo stesso tempo come quelli della sessualità, del desiderio, no, del piacere, del consenso, della salute.
Certo, quando tu, diciamo, tu parli d'adolescenza e mi chiedo oggi, secondo la tua esperienza, che età è l'adolescenza? Da che età va? E dove arriva, se si può delimitare?
Guarda, ne parlavo stamattina con una classe, scherzando sul fatto che per alcuni tipi di saperi addirittura arriva fino ai 35, se consideriamo ai 35 anni, no, la precarietà dell'esistenza che oggi un po' ci attanaglia o ci caratterizza. Diciamo, nella mia esperienza, per adolescenza si intende un'età oggi sempre più precoce. Mi spiego. Quando io lavoro con genitori, per esempio, di cosiddetti adolescenti, la loro età, l'età dei figli, delle figlie, ormai oscilla anche intorno ai 9, 10, 11 anni. Aspetta. Proprio perché molti comportamenti, sì, molte esperienze tipiche dell'adolescenza si affacciano già in quella fase, anche se per me resta un periodo conclamato, no, quello dell'adolescenza, un po' quella che va dai 12, 13 anni fino ai 18, 19, ecco, starei su una visione un po' classica, no, che intende l'adolescenza, certo, come quella fase da teenagers, no, quindi dai 13 ai 19, però le sfumature sono tante, sono tutte adolescenze molto diverse, no, quelle che inseriamo in questo frangente, anche perché essere adolescenti è anche qualcosa di bello che ci portiamo dietro anche nell'età adulta, se me lo permetti, però sicuramente il tema dell'affettività, dell'identità, del corpo che cambia, sia nello sguardo degli adulti, delle persone adulte, che nell'esperienza di questi corpi giovani, si sta via via anticipando. Non vuol dire che le persone giovani e giovanissime abbiano già rapporti sessuali, ecco, attenzione, per sessualità si intende tutto quello che c'è intorno e soprattutto quello che c'è intorno alla sessualità agita. E anche durante la tarda infanzia gli interrogativi, anche solo quelli, sono già molto presenti.
Certo. Quindi questo tuo lavoro, proprio quando mi parli di giovani, appunto di giovanissimi, devo dire, questo 9 anni è impattante ascoltarlo, ma soprattutto perché trovo che poi gli adulti si interrogano soprattutto e soltanto rispetto a una genitalità più che a una sessualità.
Parziale.
Sì, frammentandola, riducendola quasi soltanto ai genitali. Invece tu parli, e a mio avviso è veramente illuminante ascoltarlo, di piacere, di desiderio, prima ancora che di consenso, senso, certo. parli di corpi molto piccoli e quindi parli anche di corpi impacciati, di corpi che crescono, disorientati, confusi, e mi chiedo, quindi questa tua promozione del benessere, questa educazione affettiva e sessuale, dove la agisci, in che campi di azione, dove li incontri questi giovani?
La domanda in parte dolorosa. Allora, io ho lavorato per un po' di anni all'interno dei servizi sociosanitari destinati alle persone adolescenti dell'azienda USL di Bologna, quindi la gran parte dei ragazzi e delle ragazze che io ho avuto la fortuna di incontrare, li ho incontrati all'interno di un consultorio per adolescenti, e quindi collaborando attivamente con appunto i colleghi e le colleghe di questo consultorio continuano ad animarlo, in parte anche facendo la libera professione, quindi all'interno di centri di aggregazione, all'interno anche di scuole, di istituti secondari prevalentemente di secondo grado, e anche in contesti altri, quindi filtrando, come dire, il rapporto con i ragazzi e con le ragazze attraverso la formazione degli adulti, quindi facendo formazione sui temi appunto dell'adolescenza, della crescita, dello sviluppo a famiglie, insegnanti, personale educativo a vario titolo. È una domanda un po' dolorosa a cui rispondere oggi, perché da pochissimi giorni in realtà la mia collaborazione con questo consultorio si è, diciamo, conclusa, si è ridimensionata, nel senso che io continuerò a lavorare come formatrice consulente per istituzioni, diciamo, locali e nazionali, ma non potrò più vedere, come ho visto per così tanti anni, i ragazzi e le ragazze, perché ahimè l'antropologia è un bellissimo e fantastico sapere, è una fantastica pratica operativa, ma tutt'oggi ancora non prevista all'interno del dei servizi pubblici. Quindi questa mia, come dire, fortuna è stata un po' un passaggio, un attraversamento, no? del servizio pubblico, dello spazio pubblico, che non ha una sostenibilità e non ha una continuità. Però diciamo che ad oggi continuo a lavorare prevalentemente con adulti, qualche volta laddove possibile con i ragazzi e le ragazze, ma ricordiamoci che antropologa, ostetrica o ginecologa o psicologa che tu sia, l'educazione affettiva e sessuale oggi in Italia non è così diffusa o capillarizzata come dovrebbe, quindi resta un lavoro abbastanza discontinuo per me, ma sempre e comunque stimolante. Credo ultimamente molto nella formazione degli adulti, delle persone adulte che hanno a che fare con adolescenti, proprio per aprire un po' lo sguardo che abbiamo sui ragazzi e sulle ragazze ed essere adulti più significativi o meglio significativi, se posso dire, nei loro confronti, ecco.
Sul lavoro ci voglio tornare, Nicoletta, perché è un tema trasversale che interessa l'antropologia, che interessa la professione, il mancato riconoscimento, che interessa l'assenza di questo importante riconoscimento, quindi del non soltanto professionale, ma ovviamente di conseguenza retributivo, il relativo inquadramento, l'inesistenza di un lavoro che invece c'è, quindi l'inesistenza di un contenitore, quando invece i contenuti sono più che palesi e già agiti da molti anni. E questo tuo, la fine di questo tuo contratto è, lo sai che non è piaggeria, è una grande perdita non soltanto per me come collega e quindi nel panorama antropologico, ma anche per le persone a cui ti stai rivolgendo, quindi ai giovani. Quindi da un lato credo e so, conoscendoti, che troverai il modo, come hai sempre trovato, di continuare a costruire una serie di collaborazioni. Dall'altra parte sono contenta invece di sapere, ma ripeto, ci tornerò dopo, di sapere che comunque almeno un bacino ce l'hai, continua a essere, e che continua a essere quello degli adulti che si occupano di adolescenti. Quindi in qualche modo questi interrogativi qualcuno se li continua a porre, perché è evidente che in un contesto sociale come il nostro attualmente l'educazione alla sessualità e all'affettività è quanto mai necessario. Quindi
è problematico come tema.
È complessissimo, inimmaginabile veramente per il più, soprattutto per chi non ha a che fare poi con i giovani e con gli adolescenti. Mi chiedo quali sono le domande, torno anche un momento ai giovani, ma anche agli adulti, perché poi lavori anche con loro, soprattutto di chi, appunto, chi di giovani poi se ne occupa. Quali sono le domande e gli interrogativi che ti pongono i ragazzi e quali invece dall'altra parte, se ci sono anche delle discrepanze, le questioni che ti pongono gli adulti?
Guarda, i ragazzi e le ragazze, devo dire, in ormai ma 10-15 anni, no? Una decina d'anni in cui ho ascoltato, ho avuto davvero il grandissimo privilegio di ascoltare, no? Le loro domande, i loro quesiti. Mi commuovo sempre a pensarci, perché davvero ascoltare la domanda di un adolescente su temi così delicati è davvero un grandissimo privilegio. Quindi sono rimaste molto simili, devo dire, nel tempo, quelle proprio che stanno alla base della crescita, delle insicurezze tipiche dell'adolescenza. Altre sono cambiate con i tempi. Molte domande riguardano la crescita del corpo, il mutamento delle emozioni, no? Il come gestire le insicurezze, i conflitti spesso in famiglia, un corpo, come avere a che fare con questo corpo che non riconosco, che in qualche modo cerco di misurare in una cornice di normalità, ma che poi fortunatamente, insomma, questo corpo non corrisponde mai, no? A una pretesa normalità. Quindi le domande sulle dimensioni del pene, sempre e comunque, domande che si rifanno, no? A quelle dinamiche di potere che tu citavi prima, molto legate alle identità e ai ruoli di genere, quindi se la prima volta fa male, quindi sempre questo sguardo molto eterorientato alla sessualità, no? Introiettato da una società che comunque ci restituisce ancora oggi un'immagine molto stereotipata del maschile, del femminile, dei rapporti sessuali, proprio per risignificare le pratiche ne dobbiamo ancora, no, macinare di educazione affettiva e sessuale. Costanti sono le domande anche sulla scoperta del proprio orientamento, dubbi sulla propria identificazione di genere, ma con una maggiore serenità ho potuto osservare negli anni. Quando ci sono domande, e questo mi è capitato di dirlo spesso, rispetto all'orientamento, all'identificazione, sono più relative al dubbio di poter star bene in famiglia comunque, quindi la paura di essere accettati o il non esserlo, no? La paura del giudizio. I ragazzi e le ragazze hanno secondo me molto bisogno di sapere di più, ma anche di sentirsi di più collettivamente, proprio perché un incontro di educazione affettiva e sessuale fa in modo che i ragazzi e le ragazze si possano rispecchiare, no? Nella diversificazione delle esperienze, dei corpi, delle emozioni, delle relazioni, per sentirsi meno soli, perché io credo che oggi quello che li affatichi tanto c'è davvero un senso di solitudine e spaesamento. Io credo tantissimo nei ragazzi e nelle ragazze, ma dovremmo garantire loro un maggiore numero, no, di spazi di confronto che possano essere stimolanti, sfidanti, ma anche rassicuranti. Da parte degli adulti le domande, i dubbi sono molto focalizzati sui temi del genere, proprio perché c'è stato un cambiamento generazionale tra giovani e adulti, quindi giovani magari più interessati, più aperti, più curiosi rispetto a questioni di genere, orientamento affettivo e sessuale e il resto sul generico, e invece gli adulti sono rimasti un po' più dubbiosi, un po' più, permettimi, indietro, no, rispetto a queste tematiche. L'altro tema che scatena le emozioni dell'adulto è tutto il tema dell'uso del digitale, e quindi ragazzi e ragazze che stanno già dentro un contesto on life, no? Però che vengono inseguiti a fatica da questi adulti che fanno fatica a comprendere o anche solo a sospendere il giudizio, fanno fatica spesso gli adulti a cogliere quel punto di vista emico, come abbiamo detto tante volte, proprio dei ragazzi e delle ragazze che vivono l'adolescenza senza essere mai abbastanza accolti, a mio avviso, da un mondo adulto spesso pedante, giudicante o addirittura assente.
Certo, impaurito immagino anche, perché incapace proprio di cogliere la diversità. Ma tu quando, mentre parlavi, pensavo a quanto deve essere anche difficile per te inserirti in un contesto spesso così vetusto come quello scolastico, quindi un'educazione alla sessualità, un antropologo addirittura che parla di affettività, di sessualità, di piacere, di consenso in ambito scolastico, magari fra un'ora di italiano, un'ora di religione. E quindi mi chiedo se tu stessa hai vissuto una sorta di tabuizzazioni, se sei stata tacitata o se sei stata da una parte interrogata, immagino di sì, ma dall'altra anche un po' redarguita per aver fatto emergere temi che poi chi restava non riusciva a gestire, a guardare, anche soltanto a nominare.
Ma guarda, c'è da sottolineare che io ho potuto, diciamo, fare questo lavoro solo poiché contenuta da un'istituzione, questo sia chiaro. Io non sono mai praticamente entrata in una scuola come antropologa o come formatrice facendo ore di educazione affettiva e sessuale, cioè con la mia esperienza, no, pluriennale, comunque non sono quasi mai a memoria riuscita, perché questo fondamentalmente non è possibile all'interno del contesto italiano. Si possono fare degli interventi formativi, io ne sto facendo uno in questi giorni, ma la parola sessualità non c'è, c'è la parola affettività, c'è la parola consenso, però starò bene attenta, sebbene lo stia facendo in un istituto molto accogliente, molto progressista, diciamo così, a sollecitare i temi della sessualità, no? Delle pratiche, della contraccezione o della prevenzione delle IST. Quindi quello che ho fatto è stato possibile farlo garantita da un contenitore che è quello dell'istituzione, che fa sì, quindi dell'istituzione consultoriale, che fa sì che succeda ad un certo punto nell'orario scolastico, e in Emilia Romagna, a Bologna ovviamente, non ugualmente altrove purtroppo, succeda che ci siano delle figure esperte di area appunto biomedica, sociosanitaria, socioculturale, psicologica, che aprono questo vaso di Pandora. È proprio uno spazio di rituale dove le regole scolastiche, quelle normative brutte, ecco, possiamo dirlo, vengono sospese, e quindi all'improvviso i ragazzi e le ragazze un po' spaesati fanno questa esperienza dell'educazione, della promozione del benessere, dell'affettività e della sessualità, ma loro stessi probabilmente li percepiscono spesso un po' imbarazzati, goffi, non tanto per i temi in sé, ma perché di queste tematiche finalmente a fatica si riesce a parlare anche nel contesto scolastico. Quindi stiamo parlando davvero di situazioni molto rare, poco diffuse, no? Da un punto di vista sia delle tempistiche che dello spazio, no? Parliamo di interventi davvero molto a spot, a macchia di leopardo, come si suol dire. Se io mi sia sentita o meno in qualche modo tabuizzata, no? Tanto da dovermi controllare, quello no, ho imparato ad avere una postura più centrata sul target che sul mio bisogno, che credo che sia fondamentale per chi fa formazione, facilitazione di gruppi. Dall'inizio partivo anche un po' per dimostrare qualcosa di me, no? Con strumentalizzando purtroppo anch'io il target dei ragazzi e delle ragazze. Poi piano piano ho imparato davvero a facilitare il loro dialogo piuttosto che cercare di imporre qualcosa che avevo dentro o avevo voglia di comunicare loro. Sicuramente posso dire, e qua voglio peccare anche un po' di presunzione perché fa bene alla pelle, rende la pelle luminosa, ho introdotto delle tematiche all'interno di alcuni contesti educativi in modo, voglio dire, addirittura visionario, proprio perché non erano mai state concepite una decina d'anni fa, proprio grazie agli studi di antropologia e di sessuologia ed altre discipline. Davvero vedevo già la sessualità, permettimi, davvero il delirio narcisistico, come qualcosa che andasse oltre, no? La contraccezione, la prevenzione, il solito bla bla bla, e per me era già palese come questo si potesse tradurre in delle pratiche educative nei contesti in cui mi muovevo, seppur molto all'avanguardia, molto virtuosi. Davvero la sessualità era qualcosa di ancora poco sfaccettato, e quindi più che tabuizzata mi sono sentita fiorire in questo contesto, perché avevo molto da dare, da offrire, e fortunatamente ho seminato ed è fiorito insieme a me tanto di bello, ecco.
Infatti, che meraviglia. Io la tua complessità la conosco e sono contenta che tu la possa veicolare e che la possano ascoltare e conoscere anche le altre e gli altri, Nicoletta. E prima di andare in pausa mi chiedo se mi sorgono così tante domande, così tanti interrogativi, starei ora a parlarti ma il tempo morde. Questa nuova visione, veramente questa ricchezza di cui ci stai parlando, è frutto appunto di un'antropologia complessa, di un'antropologia che in qualche modo in altri anni ci avevano detto, sbagliando, che si era sporcata, che non era più autentica, che era un'antropologia appunto meticcia, quindi altra, non pura. E quindi questa, per fortuna, questa mancata purezza di disciplinare che t'ha indotta anche ad andare in Olanda a studiare, ad affrontare altri percorsi formativi per poter acquisire altri strumenti teorici, metodologici, epistemologici, è quello che t'ha permesso poi di tornare e fare leva, fare un po' da grimaldello in contesti come quello di cui ci stai parlando?
Ma guarda, in parte io ho studiato in Olanda, ho fatto un pezzetto del dottorato e sono stata nei Paesi Bassi insieme alle colleghe del consultorio con il quale ho lavorato per la sperimentazione di un progetto regionale che si chiama Viva l'Amore, che è mutuato da un progetto olandese. Quindi in parte sì, però credo che effettivamente diciamo questa mia passione per il meticciare i saperi sia derivata in parte dall'esperienza all'estero, no? Come spesso si dice, in Italia siamo indietro rispetto all'educazione affettiva e sessuale, impariamola dagli scandinavi, no? Quindi in parte nel mio caso questo è stato abbastanza vero, quindi se penso ad un territorio, ai Paesi Bassi, sì. Però credo che la gran parte del meticciato, del mio sapere e delle mie pratiche sia derivata in parte dallo studio antropologico, quindi penso alla laurea specialistica, al dottorato, all'entrare dentro i consultori, gli spazi giovani, i centri di aggregazione, i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, le cooperative in cui ho fatto formazione educatore educatrice, cioè veramente ormai ne potrei elencare tantissimi di contesti. La variabile credo più di valore sia stata l'ibridazione proprio con i saperi altri, cioè mi spiego, ovviamente la relazione con le persone, che sia dei Paesi Bassi o che sia della provincia bolognese o altro, e quindi l'aver accolto, se possiamo dire, i punti di vista plurali su già una questione così plurale e multisfaccettata, quindi aver accolto ed essermi meticciata con età diverse, professionalità diverse, saperi diversi. Probabilmente di pancia, per esperienza, il sapere che più mi ha arricchito in questi anni è stata l'ostetricia, perché ho lavorato con gioia e con interesse e con stupore con ostetriche, oltre che ovviamente psicologhe, fantastiche, e il sapere che più mi ha affascinato, in qualche modo mi ha più arricchito, è stato quello. Quindi sì, l'antropologia sicuramente mi ha dato delle profonde radici, ma poi ecco, la mia professionalità, il mio sapere, il mio saper fare e anche un po' il mio saper essere, no? Si è tanto basato sull'intrecciarsi di relazioni interprofessionali ma anche proprio personali. Il mio è un lavoro di relazione fondamentalmente, quindi è qualcosa che non si impara, perdonami la banalità, sui libri né di antropologia né di qualsiasi altra disciplina. La mia capacità, se posso dire, è stata quella più grande di restare in ascolto e di intrecciarmi a sapere gli altri, altrimenti quell'essere così sfaccettata e complessa dell'adolescenza non l'avrei saputa cogliere, non avrei potuto sopportare ragazzi e ragazze tutti i giorni per così tanti anni, visto che sono belli, belle, ma anche abbastanza insopportabili e puzzolenti.
E sulla scia della loro puzza e di questo mestizaje professionale e emotivo e relazionale, ho scelto per te un pezzo che si chiama Maria la curandera di Natalia Lafourcade.
Que los quemen fuego, que los quemen. vengan nuevas flores. El frío de la luna. Endulza la mañana con aroma de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene. Con el ojo aquel que lleva usted en la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
Bentornate e bentornati ad Antropologica, la trasmissione interamente dedicata all'antropologia di Entropia Massima. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Siamo con Nicoletta Landi, antropologa, collega, amica, e stiamo parlando con lei dalle 8 di sessualità, affettività nelle scuole, con gli adolescenti, nei servizi sociali, nei servizi sanitari. Nicoletta, ci sei?
Dimmi.
Eccoti. Qui appena abbiamo messa la musica ci siamo scatenati, perché ma è ovvio, come sempre quando parli, mille domande. Qui ci sono genitori, genitrici, zie, zii, insomma, no, chiunque ha a che fare con adolescenti vorrebbe porti delle questioni, quindi tutti che mi dicono: ma non gli fare questa domanda, ma fagli questa che c'è più utile, che ci potrebbe servire. Allora io diciamo non mi posso esimere, altrimenti qui verrei poi tempestata appena finita la trasmissione. E quindi, più che una domanda, prima di entrare nelle mie domande, in quello che non è la mia trasmissione, qui tutti che mi rompono le scatole, ti volevamo chiedere tutti insieme, qui la coralità, se c'è un caso particolare, se c'è stato qualcosa che in particolare ti ha segnata in questi anni, che vuoi condividere, che può essere stato un conflitto, che può essere stato invece un caso esemplare che hai accompagnato, un caso, intendo pure una sorta di manichino narrativo, tanti casi insieme che però hanno rappresentato per te un po' un prima e dopo di questo contatto con questi esseri, con questi piccoli sapiens puzzolenti e incomprensibili che si trasformano ogni due secondi.
Ma guarda, ne potrei raccontare un'infinità di storie buffe, di storie anche tristi, tragiche, dove tu hai davvero l'impressione di toccare talmente tanto dolore, talmente tanta fatica, e di doverla poi lasciare andare, che ti trafigge, no? L'idea di non riuscire, no? Ad aiutare quella persona. Però mi viene in mente un momento bello, anche un po' esemplare in senso positivo. È stato l'unico momento in cui mi sono proprio commossa davanti a questa classe e mi sono proprio venuti i lucciconi, perché sarà che sto invecchiando, che ne so, sarà che era un periodo particolarmente complesso recentemente. Mi sono commossa in questa classe di ragazze, era un corso professionale per professioniste dell'estetica, quindi già le mie prese in assoluto, quindi le ragazze che fanno i corsi di formazione regionale, cioè per diventare estetiste, parrucchiere, io adoro tutto quello che è tra virgolette frivolezza, quindi in mezzo a queste ragazze mi diverto spesso tantissimo, perché abbiamo molte passioni in comune e quindi ci divertiamo spesso. E ricordo che parlando di genitali, vedi come torno alla genitalità, i genitali femminili, di quanto è importante, no, curare il proprio corpo per curare la propria persona, il proprio piacere, la propria salute, parlando di, si può dire la parola con la F? Dai, non la dico, però parlando di quella cosa
sì,
lì,
di quello che vuoi,
di vagine, sto scherzando, però parlando di vagine, di vulve, di quanto è importante, ed erano poi le professioniste dell'estetica, non solo conoscere a memoria i nostri punti neri, i nostri brufoli e poi in futuro magari anche le nostre rughe, che è importante conoscere un luogo così centrale, non voglio dire del femminile, ma proprio della propria corporeità. E mi sono emozionata, perché spesso negli anni questo, e ne ho scritto, ne ho parlato veramente tantissimo, questo tacere il potere dell'autodeterminazione femminile o comunque legato alla vagina, alla vulva, mi ha spesso affaticata e addolorata. E quindi quando ho avuto la sensazione davvero di poter essere lì insieme a queste ragazze in modo ironico, leggero, divertente, a parlare di quanto sia importante guardarsi i genitali allo specchio per sentirsi più forti, più piene, no, nel proprio consenso, nel proprio piacere, nel proprio desiderio, mi sono commossa. E forse questo è uno dei casi più esemplari, no, che poi sono la punta dell'iceberg di tutta quella folla informe che mi porto dietro, no, di ragazzi e di ragazze incontrati negli anni.
Infatti mi sembra di una tenerezza
sì,
veramente importante, ma soprattutto ecco, tornando poi diciamo alla parte meno tenera, perché poi è la tua vita e sei tu, come poi come sei riuscita tutto questo tempo a trasformarle in lavoro, questa tenerezza, questa vicinanza, questa capacità di guardarli questi corpi, di dare loro un senso, di riuscire a farli interrogare su vagina, pene, a farli nominare, a farli scrivere su quei biglietti di cui una volta mi hai raccontato, ricordo, quei biglietti appiccicaticci tutti stretti, sudati, che poi ti davano con vergogna in classe e te li facevano aprire con le domande: ma posso dare un bacio? Ma che vuol dire se mi succede questo, se sbavo, se puzzo, se sudo, insomma.
Guarda, mi ricordo sempre un bigliettino, il più piccolo che ho mai aperto, era un minuscolo, sembrava quei pallini, capito, che lanci nei capelli di quello davanti, ed era una domanda tipo: ma le dimensioni contano? Nel biglietto più piccolo possibile. Qua, guarda,
è che noi ti abbiamo sempre immaginato poi alla lavagna a fare i disegnini, capito? Cioè il nostro immaginario, c'eri anche tu davanti a loro.
Qualche cazzetto l'ho disegnato sulle lavagne a cancellarlo, sì, vulve e cazzetti ne avrò disegnati tantissimi, poi cancellare tutto, negare, perché forse è sempre meglio strategicamente, però cioè, per rispondere seriamente alla tua domanda, è tecnica, nel senso che diventa lavoro quando tu maneggi la tecnica, perché io mi intenerisco, perché faccio questo lavoro col mio corpo, con le mie emozioni tantissimo, altrimenti non mi piacerebbe così tanto. Però ho imparato tecnicamente a gestire questa roba qua, perché adesso io vi sto raccontando la parte, no, più tenera, appunto, più emotiva, ma di per sé facilitare un gruppo di adolescenti è qualcosa che devi saper maneggiare, cioè guidi una barca che solca la tempesta, cioè non ci vuole niente che si mettano a piangere. Mi sono capitati ragazzini, soprattutto maschi, che vomitavano, svenivano davanti per esempio a discussioni sulle mestruazioni o anche sulla fimosi, sulla parafimosi, sulle problematiche genitali possibili a livello maschile, cioè ci sta un po' di tutto lì che ribolle, quindi è la tecnica che fa sì che diventi lavoro, e brutto dirsi, ma anche un certo distacco, per cui davanti alle crisi adolescenziali oggi fortunatamente non provo solo, diciamo, vicinanza e empatia, ma fortunatamente davvero anche l'idea che io sia l'adulto di riferimento, cioè noi siamo gli adulti lì, non siamo al loro livello e ai loro pari. Dobbiamo stringerli, abbracciarli, stargli vicino, ma anche in qualche modo proteggere noi stessi e noi stesse, ed essere, ripeto, ancora e non polena, no? Quindi non guidare la nave verso la deriva, ma proprio accompagnarli. È tecnica, questa... quello è il saper fare la professione.
Certo, ma infatti, ma a livello professionale si sa molto poco rispetto alla possibilità di gestire le proprie emozioni, nel senso gli psicologi, gli psicoterapeuti hanno la cosiddetta supervisione. Che strumenti ha un antropologo per poter far fronte alle proprie emozioni? Ecco, di fronte proprio a questo tuo lavoro.
Le birrette la sera
con le amiche antropologhe, sì, esatto, che ti prendono amiche, in giro, esatto, i cazzetti, esatto, sulle lavagne. Sì, a parte
beh, quello, la rete, diciamo, interprofessionale, che poi diventa anche una rete affettiva, è importante. Noi scherziamo, però sicuramente il confronto con professionisti, professioniste che hanno percorsi simili, aiuta. Perché a tutti gli effetti non è prevista una supervisione, a meno che non ce la si organizzi da soli, da sole, o sia prevista all'interno del luogo di lavoro. Io, diciamo, quando ho lavorato in consultorio non avevamo una vera e propria supervisione, ma sicuramente una rete di confronto molto ricco e arricchente tra colleghi e colleghe, come anche per gli altri luoghi di lavoro con i quali, diciamo, in cui ho collaborato, in cui collaboro ancora oggi. Ho avuto la fortuna sempre di lavorare all'interno di contesti molto solidali, attenti al benessere del lavoratore e della lavoratrice. Però devo dire che per la nostra professionalità, cioè, non sono previsti i contratti di lavoro, figuriamoci la supervisione, cioè, nel senso, è qualcosa che abbiamo fatto tanto negli anni con le associazioni di categoria, penso ad Ampia, SIA, no? Quei contesti che anche io ho attraversato, in cui ci siamo confrontati e confrontate tanto sul valore, no, del nostro sapere, ma anche sulle difficoltà, sulle criticità, perché sai, il lavoro a tutti i livelli sfiora e tocca anche il nostro benessere psicologico, le nostre relazioni, la nostra salute, anche fisica, no? I malesseri dovuti alla precarietà non sono poi da trascurare. Ecco, io ho imparato a raccattarmi ciclicamente, ma ci sono stati dei momenti in cui, ecco, la solidarietà del gruppo degli antropologi, delle antropologhe, davvero mi ha cullata in momenti di difficoltà.
Certo, però come dire, di nuovo, per quanto questo sia importante ed edificante sempre, non possiamo poi non far riferimento al fatto che una professionalità così importante come la tua, comunque così complessa, e che ha a che fare con i giovani, con i minori, deve autogestirsi, deve retribuire da sola e pensare alle proprie supervisioni, pensare alla gestione delle proprie emozioni, a tutto ciò che accade, a tutto il dopo, a quello che poi ti permette tornare a quella relazione lì. E quindi è delegata a una sorta di solidarietà sociale. Abbiamo avuto modo di parlarne più volte, ma certo questa questione rimane aperta ed è invece abbastanza centrale in ambito lavorativo. Ma come giustamente dici, se è lo stesso lavoro a non essere riconosciuto, se è la stessa professione dell'antropologo e dell'antropologa non avere ancora luogo e categorie e contenitore adeguato, immagina come invece potrebbero averli i nostri strumenti, che in qualche modo sono delegati a noi stessi, tecniche. Sì. Beh, Nicoletta, veramente io ti ringrazio, continuerei a parlare con te ancora per molto.
Quando vuoi.
E ancora ti richiamerò e ti richiameremo, però ci devi, diciamo, purtroppo ti dobbiamo lasciare andare, ma non senza averti posto un'ultima questione. Che è la più divertente, che adesso ce la devi spiattellare qui. Cioè, l'antropologo, Nicoletta, non è un lavoro per
gente che ha paura di parlare di sesso, fluidi, e la dico così in modo molto morbido e dolce, di prima mattina quando hai preso solo un caffè. Cioè, se hai paura di parlare di C che entrano nei C, di F che entrano nel qui e là non è per te e non è neanche un lavoro per gente che vuole essere serena, la serenità non pervenuta.
Ti si ama
bella
molto.
L'antropologia, ma non ci viverei.
Ti si ama molto, grazie per essere stata qui ad Antropologica, ad Entropia Massima, a Radio Onda Rossa, vienici a trovare presto.
Grazie. Grazie mille cara, grazie mille, un abbraccio
a te,
ciao
ciao. Downtown Boys, l'internazionale per Nicoletta Landi che ci ha appena salutato. Grazie Nicoletta se ci ascolti ancora e bentornate e bentornati ad Antropologica, Entropia Massima sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Eccoci al rituale di fine puntata che prevede la segnalazione di alcuni eventi a cui noi antropologhe e antropologi non possiamo mancare a febbraio. Domani, 13 febbraio, all'Università degli Studi di Bergamo ci sarà un incontro davvero prezioso dal titolo Lebensform, Ordinary Life and the Problem of Violence, con Richard Reichmann dell'École des Études en Sciences Sociales di Parigi, in dialogo con Gloria Frisone, che è già stata ospite, nonché cara amica e cara bravissima antropologa ospite della nostra trasmissione, e Lorenzo Urbani. L'evento si può seguire online e lo trovate sul sito dell'Università e sui social. Thank you. Febbraio è il tempo del World Anthropology Day, evento che nasce su un'iniziativa dell'American Anthropological Association ed è agita in Italia da antropologhe e antropologi di Milano e di Torino al fine di rendere visibile il ruolo pubblico della disciplina. Dal 15 al 17 febbraio si svolgeranno numerosi convegni, seminari, incontri, passeggiate, laboratori, mostre e film a Milano e a Torino, appunto, di antropologia pubblica. L'edizione di quest'anno è titolata Diverse e disuguali, quel che ci unisce e quel che ci divide. Consiglio di cercare il programma completo sul sito del World Anthropology Day e sui social. Due seminari del progetto di ricerca Trace of Mobility, Violence and Solidarity, che si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Filosofia. Uno è il 16 febbraio alle ore 10:30, seminario Tracce d'archivio tra migrazioni e frontiere, con Martina Tazzioli e Sandro Rinauro, modera Barbara Pinelli. E l'altro, il 20 febbraio alle ore 14, Tracce di solidarietà tra migrazioni e pratiche della relazione sociale, con Elia Vetturini e Stefano Allovio, modera Luca Ciabarri. Il 17 e il 18 febbraio, presso la Biblioteca Precaria Metropolitana, 4 Stelle, Hotel Occupato, in via Prenestina 944C a Roma, contesto di cui abbiamo a lungo parlato con Osvaldo Costantini e Margherita Grazioli durante la scorsa puntata, si terranno due incontri intorno ai temi del razzismo, del colonialismo, dei confini, con Valeria Ribeiro Corsaz, Shaharom Khorsavil, Cristiano Armati e Luca Montuori. Il 23 febbraio, presso il campus Luigi Einaudi a Torino, alle ore 10, segnalo un evento di studio e informazione dal titolo Il dolore vulvare, arte, scienza, resistenza, coordinato da Federica Manfredi. Antropologica finisce qui. Noi ci troviamo di nuovo l'11 marzo sulle frequenze di Radio Onda Rossa e in podcast su ondarossa.info.
Ed eccoci qua, grazie Miriam, che bella puntata. Abbiamo avuto già dei riscontri, no? Via messaggio, così niente, giusto per ricordarvi che Entropia Massima ritorna i prossimi lunedì, la prossima settimana c'è Estrattivismo dei Dati, la settimana successiva Libera Scienza e Libero Stato, probabilmente parleremo di nuovo dell'Axile, e poi ci sarà Emergenza Zero con i vulcani e poi ricomincia il grande ciclo. Bellissima questa techno in sottofondo.
Bella, vero?
Bellissima. Per ricordare a tutte e a tutti, intanto ringraziare di averci ascoltato, salutare chi ci ascolta in condizioni di privazione della propria libertà, e vi ricordiamo assolutamente di andare, che Radio Onda Rossa dal 1977 trasmette senza alcuna pubblicità, senza padroni, senza vincoli sui contenuti, e quindi grazie a questa cosa noi possiamo fare una trasmissione così libera, affrontando anche tematiche che normalmente non sarebbero mainstream, diciamo, e quindi è grazie a questa libertà che ci guadagniamo, anche grazie al sostegno di chi se la sente. Quindi Radio Onda Rossa riesce a essere così libera grazie al sostegno di chi ovviamente fa le trasmissioni, ma soprattutto degli ascoltatori che contribuiscono, per e ascoltatrici che contribuiscono. Quindi per trovare il modo più consono al sostegno della vostra radio preferita, andate su ondarossa.info, dove appunto, come diceva Miriam, si troveranno anche i podcast di queste delle nostre trasmissioni, e cliccando su sostieni appaiono tutti i modi, addirittura da venire a fare una donazione brevi mano, fino al conto corrente, fino al bonifico PayPal, insomma con tutte le metodologie più o meno articolate per sostenere la radio, che così potrà continuare a trasmettere. Quindi ringraziamo tutte e tutti, un saluto a compagni e compagni all'ascolto, fratelli e sorelle, chi ci ascolta, l'abbiamo ricordato, ricordiamo ancora chi sta in condizioni di privazione della libertà, e quindi noi ci sentiamo lunedì prossimo e vi lasciamo alla normale programmazione della radio. Ciao ciao.
dit, génération cramée, en mes 10